SBS Italian.
Lo scorso 10 dicembre a Marrakech, in Marocco, è stato firmato il primo patto internazionale sulla migrazione dell'ONU, il cosiddetto Global Compact, tra 164 nazioni dopo ben 18 mesi di dibattito. L'accordo che il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha definito come una roadmap per evitare sofferenze e caos, ribadendo che l'intesa non viola la sovranità degli stati e non crea nuovi diritti per migrare, ma ribadisce il rispetto dei diritti umani, non è vincolante, ma nonostante ciò 29 paesi non l'hanno firmato. Nella lista degli astenuti spiccano sia Italia che Australia, da dove il ministro dell'interno Peter Dutton ha dichiarato che il paese non avrebbe firmato il documento, spiegando che non è nell'interesse nazionale affidare alle Nazioni Unite le politiche di difesa delle frontiere australiane. Del Global Compact noi abbiamo parlato con l'esperto di migrazione in Europa Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI di Milano. Matteo, innanzitutto ti chiediamo di darci maggiori dettagli e di spiegare in maniera un po' più approfondita di che cosa si tratta il Global Compact.
Innanzitutto il Global Compact non è un trattato, quindi partiamo da cosa non è. Molti si dicevano contrari proprio per il fatto che il Global Compact avrebbe contenuto nuovi vincoli oppure nuovi obblighi per gli stati. In realtà non è così. Si tratta di un insieme di 23 impegni da parte degli stati che lo sottoscrivono per migliorare e collaborare sulle migrazioni a livello internazionale. Quindi da un lato, per esempio, ci sono gli impegni su il contrasto all'immigrazione irregolare clandestina, c'è addirittura un impegno sui rimpatri che dovrebbe piacere a tutti i governi, ma poi ovviamente c'è anche l'impegno a continuare a salvare le vite in mare e quello di continuare a proteggere tutte le persone, quindi anche i migranti proteggono i diritti umani. Quindi è una cosa un po' complessiva, però come se fosse la dichiarazione che si ricorda, la dichiarazione degli obiettivi del millennio, oppure l'agenda sugli obiettivi sostenibili, queste sorte di grandi dichiarazioni universali e molto grandi, che però non hanno ancora obiettivi, impegni concreti che dovrebbero essere negoziati poi più avanti.
Ecco, quando è nata la necessità di creare questo Global Compact?
Ma la necessità è nata di fatto nel 2016, gli stati si sono accorti e alla fine è nata da un bisogno europeo più che altro, perché nel 2015 c'è stata, vi ricorderete, un grande arrivo di massa di persone che arrivavano verso l'Europa, così percepite come un'invasione, tra virgolette, nel senso che erano arrivati circa 1 milione di persone in Germania, circa 150.000 persone in Italia, e in quel momento si è detto cerchiamo di collaborare a livello globale. Ovviamente quando le migrazioni iniziano a toccare i paesi ricchi, tornano in auge, bisogna ricordarsi ovviamente che su 250 milioni di migranti mondiali più di 2/3 si sono spostati dal sud al sud del mondo, però in quel momento era arrivata agli occhi di tutti dell'opinione pubblica europea, quindi si è arrivati all'ONU e si è fatta una dichiarazione nel 2016, che era la dichiarazione di New York, in cui si diceva dobbiamo trovare un modo per collaborare tutti insieme. Si è andati avanti per 2 anni a negoziare, tutti i paesi, tra l'altro tutti i 193 paesi dell'ONU, salvo gli Stati Uniti, che con l'elezione di Trump nel 2016 si erano già tirati indietro, fino a luglio di quest'anno erano d'accordo su appunto questa dichiarazione di principio, un patto globale per iniziare a collaborare. E poi da luglio è successo il patatrasso, nel senso che diversi stati, ormai 29 paesi, si sono tirati indietro e hanno detto no, a noi non interessa, non rispetta gli obiettivi nazionali.
Tra questi 29 paesi ce ne sono due, per noi che ci stiamo parlando, tra l'Italia e l'Australia, sono particolarmente importanti, proprio perché appunto sia Italia che Australia sono all'interno di questi paesi che hanno detto no, oltre all'Austria, al Cile, alla Repubblica Ceca, all'Ungheria, alla Polonia, alla Lettonia, Slovacchia e Repubblica Dominicana. Ecco, perché hanno detto no questi paesi? Quali sono le motivazioni se appunto il documento non è vincolante?
Sì, innanzitutto poi c'è stata una sorta di effetto domino, perché oltre a quelli che hai citato sono aggiunti altri 15 che non sono neanche andati di nuovo a Marrakesh, dove si è dovuto adottare il patto. Una sorta di effetto domino che si è sentito da tutti. Però hai detto bene, Italia e Australia, che sono anche molto accomunate dalla tecnica che si è adottata per cercare di ridurre i flussi migratori irregolari, no? Cioè Salvini è stato eletto e ha detto io voglio adottare l'approccio australiano, quello che viene chiamato no way, insomma se arrivate qui non starete in Italia ma vi riporteremo da un'altra parte. ovviamente non poteva fare la stessa cosa in Italia perché non ci sono altre isole su cui portare i migranti, però l'approccio è quello, l'idea di ispirarsi a un modello in cui non si può arrivare se non per vie regolari ci accomuna, e ci accomuna anche sul fronte del, diciamo, negativo dal punto di vista del Global Compact, perché in tutti e due i paesi, prima in Australia, che ha denunciato che non sarebbe andata a Marrakesh a sottoscrivere il patto già a luglio, e poi in questa sorta di effetto domino a ottobre-novembre nei paesi dell'est Europa, e che ha preso anche l'Italia, c'è stata questa campagna, diciamo, alcuni esponenti di destra e gruppi di destra, in Europa soprattutto, che hanno iniziato a dire no, il Global Compact ci condannerà all'invasione, non rispetta gli obiettivi nazionali, ci vincola in tutti i modi possibili e dice che le migrazioni diventano un diritto umano, e purtroppo questa narrazione si è fatta molto strada sempre di più verso il mainstream, e un po' l'effetto che abbiamo visto nelle ultime settimane era che, per esempio, in Italia il governo era del tutto spaccato tra chi diceva no, ma il Global Compact non ha nessun problema e voleva andare avanti, tra questi tra l'altro il primo ministro Conte, e chi invece, come Matteo Salvini, si è fatto un po' prendere la mano da altre destre molto più marginali ma anche molto più influenti, che hanno iniziato a dire no, guardate che ci condannano l'invasione, e quindi alla fine diciamo che sia l'Italia sia l'Australia sono arrivate a dire no, non vogliamo firmare neanche quello.
Ecco, questo appunto è una questione che soprattutto in Italia possiamo in qualche modo legare con il decreto sicurezza che è stato appena firmato. Insomma, il decreto sicurezza nasce da una volontà politica del governo attuale, ma in qualche modo, Matteo, c'è una connessione secondo te appunto della decisione alla fine di non fare parte, insomma, di questo Global Compact con il trend attuale del governo?
Il filo rosso che collega tutto è guardare soprattutto a risposte di brevissimo periodo e non guardare al medio lungo periodo, cioè le migrazioni vanno gestite tra stati cooperativamente e guardando al medio lungo periodo. Se invece si cerca sempre di trovare, diciamo, segnali elettorali per il proprio elettorato, va benissimo per alcuni partiti che riescono a farci campagna elettorale quasi permanente, va un po' meno bene per quei paesi che sono esposti ai flussi migratori. Quindi mentre per esempio l'Austria può permettersi in parte di chiudere i confini, l'Italia non può chiudere i confini di mare. Quindi in questo senso c'è, cioè, questo trade union, cioè ci ritroviamo sempre a dare delle risposte che nel breve periodo sembrano funzionare, però nel medio lungo non funzionano. Per esempio sul decreto di sicurezza si è deciso di abbassare e ridurre i diritti e le protezioni per le persone che arrivano dal mare in maniera irregolare e poi fanno richiesta d'asilo, senza ricordarsi che grazie a quelle protezioni poi queste persone possono iniziare a lavorare in Italia, quindi spingendo le persone verso l'irregolarità. Nel breve periodo è un bel segnale per l'elettorato, diciamo, di centrodestra e destra, che dice ah, non arriverà più nessuno perché segnaliamo che non c'è più, diciamo, per esempio in Italia non c'è più la protezione umanitaria, quindi ci sarà sempre meno facilità di restare in Italia, ma non ci rendiamo conto che in realtà chi arriva in Italia, anche se non protetto, tende a rimanere nel paese, non viene rimpatriato e quindi resterà come irregolare e non potrà né pagare le tasse né lavorare.
Ecco Matteo, a questo proposito tu hai fatto un'interessante previsione sui numeri che genererà appunto il decreto Salvini, quindi l'effetto appunto su questi illegali, le persone che in realtà saranno, insomma, per strada a breve. Ci puoi parlare un attimo di questo?
Sì, molto in breve, ci sono adesso al momento in Italia circa 500.000 di persone che sono irregolari, no? Abbiamo 60 milioni di abitanti, 5,5 milioni sono gli stranieri regolari, un altro 500.000 sono gli irregolari. Ecco, quello che succede è che, come è normale, le persone arrivano dal mare e poi presentano domanda d'asilo qui. Fino all'anno scorso, fino a quest'anno, circa una su due veniva protetta in qualche modo e una su due no. Quindi c'è una sorta di inerzia, nel senso che queste 1 su 2 che non vengono protette sarebbero finite comunque nell'irregolarità. E queste fino al 2020, le mie stime dicono, sarebbero state circa 60.000 persone. Oltre a queste però il decreto sicurezza fa una cosa, cioè elimina appunto una delle tre protezioni. C'era lo status di rifugiato, c'era lo status di protezione sussidiaria e poi quello su cui si è fatta polemica, quello umanitaria. Togliendo questa protezione umanitaria, di fatto si elimina anche la possibilità che le persone vengano prima protette e poi, come dicevamo, inizino a prendere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro dopo che gli scade la protezione. La protezione umanitaria durava 2 anni. Togliendola si aggiungono altre 70.000 persone irregolari. Quindi entro il 2020, anziché avere 560.000 persone irregolari in Italia, ne avremo 630.000, e quindi bisogna fare un attimo i conti con questo e affrontare il fatto che da un lato si diceva togliamo l'umanitaria, ma poi aumenteremo i rimpatri. L'umanitaria è stata tolta, i rimpatri sono uguali a quelli dell'anno scorso, cioè circa 7.000 all'anno, cioè a livelli molto molto bassi, e resteranno probabilmente così anche nei prossimi anni.
Quindi insomma, diciamo concretamente, questo decreto Salvini non porterà probabilmente gli effetti promessi?
Io mi rinvito a dirvi un dato non politico ma proprio statistico: chi è irregolare in Italia tende a essere a compiere 20 volte i crimini di un italiano e 15 volte i crimini di uno straniero regolare. Perché? Perché generalmente gli stranieri regolari, che hanno appunto un lavoro, che pagano le tasse qui, ma poi hanno tutte le possibilità di cercare di integrarsi, tendono anche a avere tassi di criminalità molto simili a quelli degli italiani. Se invece diventi irregolare, è molto semplice che sarai marginalizzato e tenderà a delinquere di più. Se noi equipariamo delinquenza e insicurezza, capiamo subito dove ci sta portando in questo momento il decreto, se non si fanno, diciamo, dei passi molto molto diversi sui rimpatri. Ma al momento, ovviamente, per esempio, se si esce dal Global Compact, vuol dire che non vogliamo collaborare con gli altri paesi, e non è semplice che poi questi paesi decidano di punto in bianco di poi riprendersi le persone che dovrebbero riprendersi. Quindi siamo in questa situazione in cui da un lato abbiamo più irregolari e probabilmente ne avremo nel futuro, dall'altro promettiamo sicurezza riducendo le protezioni, ma senza pensare che nel futuro quindi queste persone resteranno in Italia senza una rete che le sostenga, e quindi rischiando di entrare a criminalità.
Ecco, Matteo, tornando a parlare del Global Compact, quindi a questo punto l'incontro di Marrakech, che è avvenuto lo scorso lunedì, si è chiuso, abbiamo detto 164 paesi hanno firmato, 29 no. Questi 164 hanno già cominciato a pensare a possibili strategie di lavoro insieme, o semplicemente a Marrakech si sono trovati, insomma, per definire un po' questo Global Compact?
Ma devo dire la verità, l'ondata della collaborazione si è un po' esaurita in questo momento, quindi è un simbolo politico, e si dice da questo momento noi iniziamo a collaborare tutti insieme per trovare delle soluzioni. Che poi si trovino delle soluzioni condivise è sempre difficile, però se uno inizia a parlare e a mettere nero su bianco cosa vorrebbe da una parte e dall'altra, c'è una base per iniziare a trattare. Quindi ciascuna questione regionale è diversa, non si possono equiparare per esempio quello che accade in Myanmar con quello che accade in Nigeria, con quello che accade appunto in Venezuela, però sono tutte situazioni che hanno bisogno di diplomazia e hanno bisogno di trattative internazionali. Diciamo che il Global Compact rappresenta un po' la prima pietra su cui poi iniziare a costruire un vero edificio, che sarebbe quello, si spera, di trovare un modo per gestire le migrazioni in maniera sempre più regolare, sempre più regolata e sempre più coordinata tra gli stati.
Quindi i paesi che hanno detto no e rimangono fuori da tutta questa dinamica appunto di lavoro insieme in qualche modo, che prima o poi insomma evidentemente si dovrà attivare, organizzare meglio, restano fuori e quindi rischiano conseguenze, oppure in realtà non perdono niente?
Credo che in realtà le conseguenze siano soprattutto politiche, però c'è da dire un'altra cosa: alcuni paesi hanno tenuto la porta mezza chiusa, per esempio l'Italia ha detto no perché non è andata a Marrakech a firmare, ad adottare questo patto, però poi in realtà ha demandato la discussione al Parlamento. È un modo, diciamo, un escamotage per rimandare la discussione. È ovvio che un Parlamento con una maggioranza molto chiara non potrà che poi dire di no al patto, ma significa sempre che in questi casi, in questi documenti, c'è sempre il modo per entrare, ex post. Quindi nel momento in cui possa cambiare il vento, qualcuno potrebbe iniziare a dire: beh, forse il patto globale ci interessava, riflettiamoci, magari pensiamo di entrarci. Quindi c'è sempre un po' la porta aperta qui, è proprio diplomazia internazionale, quindi diciamo chi rimane fuori è sempre invitato a rientrare. Bisogna vedere se appunto ci sarà la volontà politica di pensare a questo patto come una cosa positiva, e poi oltre a questo impegnarsi per fare appunto accordi più vincolanti, questo non lo è, per gestire meglio le migrazioni con i paesi più vicini a noi.
E da questo punto di vista il problema è sempre quello, no? Il punto di trovare un accordo soprattutto in Europa nella gestione dell'immigrazione. C'è all'orizzonte qualcosa che magari ci fa pensare che siamo vicini a, non dico a una soluzione, però quantomeno ad una ripresa di un dialogo a livello europeo?
Siamo più lontani di sempre, perché basta guardare chi non ha voluto firmare e sottoscrivere il Global Compact, no? C'è proprio questa spaccatura netta tra l'est, centro-est Europa e gli altri, a cui si è aggiunta anche l'Austria e poi l'Italia in questo momento. Quindi questa spaccatura, questa divisione sono profonde, restano lì. In più ci sono, diciamo, altre crisi adesso. Si può utilizzare il fatto che In realtà da un anno e mezzo in Europa arrivano sempre meno, è vero che in Spagna è forse un pochino diversa la situazione perché c'è stata una ripresa, ma si arriva sempre meno, quindi si inizia a dire, forse non è il momento di parlarne, non si pensa che invece di solito si ripara il tetto quando fuori c'è splende il sole, ma si inizia a parlare di altro, quindi appunto ci sono altre crisi, c'è Brexit, c'è Macron alle prese con i gilet gialli, c'è Merkel che viene, diciamo, deve guardare la sua successione interna, c'è l'Italia che guarda il suo bilancio, e quindi le migrazioni sprofondano un po' nel secondo piano e quindi anche le trattative iniziano a arrancare, tanto che settimana scorsa la Commissione europea stessa ha detto no, la riforma di Dublino, cioè la riforma più importante per gestire i migranti tra tutti i 28 paesi membri, non si farà, e quindi un po' una certificazione che nei prossimi anni dovremo ricominciare da zero per iniziare a capire come ripartire nel caso, fare insieme i passi avanti e fare, diciamo, passi solidali per ripartirci i richiedenti asilo anziché lasciarli sempre nei paesi di primo arrivo in Europa.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.